Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Sono davvero felice di essere qui di fronte a questa piazza così, così piena, così gremita. In fondo anche questa è una comunità, no? La comunità del Festival della Mente di Sarzana. E trascorreremo quest'ora insieme facendo una riflessione, il titolo l'avete visto del mio intervento, su quali sono i nuovi miti d'oggi, quindi su come sta cambiando, su come si sta ridefinendo l'immaginario collettivo degli italiani, di cui quell'immaginario collettivo che si nutre poi, no? Si popola di quei miti. Sembra un tema apparentemente molto astratto, fumoso, vago, qualcosa di intangibile, immateriale. Invece, come vedremo, è una riflessione importante perché ha a che fare, ha un impatto molto concreto sugli stili di vita e sui comportamenti delle persone. Voglio dire di più, proprio sulle dinamiche, sulle derive della storia. E prima di arrivare però a questa riflessione, vorrei arrivarci come conclusione di un racconto articolato in capitoli, vedrete, su quello che è accaduto in Italia negli ultimi anni. E il primo capitolo di questo racconto è inevitabile, è un capitolo che prova a fare un bilancio dei lunghi anni di crisi, questa lunga crisi, durata, lunga e profonda crisi economica, finanziaria, durata quasi un decennio, che oggi abbiamo formalmente alle spalle, siamo tecnicamente usciti dalla recessione da 3 anni. Eppure qual è il lascito di questa crisi? Perché come vedremo la crisi ci ha profondamente cambiati. Lo sappiamo, in questa lunga crisi abbiamo perso circa 9 punti percentuali di PIL, c'è stata una forte compressione dei consumi delle famiglie, un azzeramento degli investimenti, abbiamo bruciato quasi 1 milione di posti di lavoro, migliaia di aziende hanno chiuso, si è impennato il tasso di disoccupazione, ma è successo anche qualcos'altro di molto importante, su cui devo dire osservatori ed analisti si sono concentrati poco, e che però invece voglio ricordare perché è un aspetto fondamentale. E è quello che veramente, dal mio punto di vista, è più significativo. Parto con un dato. Mentre gran parte dell'informazione mainstream batteva sul tasto della retorica pauperista, del non arriviamo alla fine del mese, degli italiani che non arrivavano alla fine del mese, in realtà stava succedendo qualcosa di molto controintuitivo, diciamo così, perché se guardiamo i dati aggregati, quello che invece è successo è stata una rincorsa da parte degli italiani alla liquidità, si è gonfiata una bolla del risparmio, c'è stata la corsa al cash cautelativo. Il portafoglio delle attività finanziarie degli italiani, quindi esclusa la ricchezza patrimoniale concentrata negli immobili di proprietà, si è gonfiato fino ad un valore record, 4.400 miliardi di euro, che per darvi un ordine di grandezza significa 2,5 volte il valore del PIL. E quello che è veramente impressionante è che l'incremento di questa liquidità, cioè soldi in contanti ottenuti fermi sui conti correnti, è stato pari a 182 miliardi di euro tra il 2007, l'ultimo anno prima della crisi, e il 2017. Ancora, per darvi un ordine di grandezza, parliamo di un valore che corrisponde al PIL di un intero paese come l'Ungheria o come la Grecia, e parlo soltanto della liquidità aggiuntiva. È aumentata in questi 10 anni del 25% in termini reali. E il valore complessivo della liquidità oggi vale 911 miliardi di euro, che ancora una volta corrisponderebbe, per darvi un ordine di grandezza, ad un'economia che si collocherebbe al quinto posto nell'Europa post-Brexit, dopo la Germania, la Francia, la stessa Italia e la Spagna. Che cosa è successo? È successo che tutti siamo stati più o meno scottati dalla crisi, tutti ne abbiamo avuto esperienza direttamente e indirettamente, abbiamo avuto paura. Quindi abbiamo cominciato a tenere i soldi fermi in contanti o sui conti correnti, sottraendoli naturalmente ai circuiti dell'economia reale. Questo Questo significa che abbiamo tolto soldi per i consumi, soldi per gli investimenti. Voglio ricordare che nel 2014, rispetto al 2007, appunto l'anno prima dell'inizio della crisi, i consumi delle famiglie erano scesi del 7,5% in termini reali. L'investimento per antonomasia degli italiani, il mattone, il mercato immobiliare si era letteralmente dimezzato. Siamo passati da 800.000 compravendite di abitazioni all'anno a 400.000. Per la verità, tutti gli investimenti si sono fatti con il contagocce. Nel 2015, un anno di profonda crisi, eravamo arrivati in termini di incidenza percentuale degli investimenti sul PIL al 16,5%, che era un valore non soltanto molto lontano dal 20% della Germania, il 21% della Francia, ma addirittura al minimo dal dopoguerra. Ecco, vedete come la grande cesura della crisi che è rappresentata da questi numeri è stata veramente radicale. Ma il passaggio fondamentale per cui ho ricordato tutti questi aspetti è che quello che è successo in questi ultimi 10 anni è che il grande assente sulla scena è stato esattamente il rischio. Cioè noi abbiamo perso la cultura del rischio. Questo è il primo fondamentale lascito della crisi. Abbiamo smarrito la cultura del rischio. Che cosa significa? Che gli italiani non tornano ancora oggi, ad una confidente assunzione del rischio individuale, perché sono consapevoli che ogni azzardo lascerebbe poi impresse delle cicatrici profonde sulle proprie biografie personali. E qui c'è il passaggio fondamentale. Da una parte la coincidenza del concetto di rischio con quello di azzardo e dall'altra la solitudine, un senso di solitudine, un concetto di privatizzazione del rischio sociale. Questo è il lascito fondamentale della crisi. Cioè, ormai c'è nella consapevolezza collettiva la constatazione che si è vista svaporare la figura dello Stato come garante di ultima istanza delle avventure individuali. Cioè, quel ruolo che l'autorità statuale aveva sapientemente saputo esercitare nei decenni che abbiamo alle spalle, i decenni della società che cresceva, i decenni della società affluente, che aveva saputo esercitare lo Stato attraverso naturalmente gli strumenti redistributivi del welfare, finanziati con il debito pubblico. Oggi questo paradigma si è rotto. Naturalmente questo è un processo di lungo corso, ma se vogliamo individuare un momento preciso in cui avviene questa cesura, in cui avviene la rottura di paradigma, io personalmente lo colloco a cavallo del 2011-2012. Sono gli anni della crisi del debito sovrano. Ricordate? Lo spread dei BTP italiani rispetto ai Bund tedeschi schizzato alle stelle, oltre 600 punti. È ritornato ad essere ancora oggi un argomento della cronaca quotidiana. Si parlava di rischio di default per la Grecia, anche per le finanze pubbliche italiane. Quello è stato il momento in cui tutti abbiamo perso l'innocenza. Quello è stato il momento in cui siamo stati tutti costretti ad aprire gli occhi a causa di quell'evento traumatico. E da quel momento gli italiani sottilmente disconoscono la piena autorità deliberativa alle autorità politiche nazionali. Sanno che ci sarà sempre un giudizio finale, un giudizio ulteriore, preso altrove, che si tratti delle tecnocrazie di Bruxelles, che si tratti di Francoforte, la BCE per quanto riguarda il corso della moneta, che si tratti delle agenzie di rating, o che si tratti di quelle che Bauman chiamava le forze extraterritoriali del mercato, sempre pronte a scatenare le loro furie speculative. Se avete visto le prime pagine dei giornali di oggi, tutti titolano la notizia del rating di Fitch. Le redazioni dei giornali sono state ieri sera fino alle ore 22 con il fiato sospeso, tutti in attesa che uscisse finalmente il rating di Fitch, questa agenzia di rating naturalmente che valuta il merito di credito del nostro debito pubblico. Ma ecco, tutto questo aspetto, tutti questi aspetti che ho ricordato, oggi ci portano a non riconoscere più una piena autorità deliberativa allo Stato. Naturalmente, se viene meno questa garanzia di ultima istanza, non è più come in passato, quando grazie a questa protezione ciascuno, penso alle generazioni precedenti, era portato ad assumersi invece dei rischi, no? Mi compro la casa, apro un negozio, metto su un'impresa, compro la seconda casa. Oggi è avvenuta questa rottura di paradigma. Questi aspetti sono molto importanti perché hanno comportato anche, veramente qui parliamo di un salto d'epoca, guardate, con tutto quello che vi ho raccontato, è avvenuto che si è rotto quel patto sociale che aveva guidato lo sviluppo italiano dal dopoguerra in avanti, con la ricostruzione prima, poi il miracolo, il boom, il miracolo economico, il boom, poi ancora il decennio degli anni 70, quelli della crescita per proliferazione del lavoro autonomo, della piccola impresa. Qual era questo patto implicito, questo patto sociale? Era la tacita promessa per cui le nuove generazioni avrebbero goduto di condizioni materiali, di condizioni sociali, economiche, occupazionali, migliori delle generazioni che le avevano precedute. Cioè, in altri termini, che i figli avrebbero avuto condizioni di benessere migliori di quelle dei padri. E nella storia dello sviluppo sociale italiano è sempre stato così. Guardate questa curva, la crescita del PIL. C'era la fiducia in un progresso lineare e senza contraddizioni. Era sempre stato così, esemplificato da quella curva di crescita del PIL, salvo due brevi pause recessive, interruzioni recessive, la crisi inflazionistica alla metà degli anni 70, poi la crisi monetaria del 92-93. Però il patto sociale era quello, era il potente meccanismo dell'ascesa sociale, era il meccanismo della mobilità sociale. Naturalmente c'era la forza trasformatrice dei consumi, la forza di riscatto del lavoro, la leva securizzante della patrimonializzazione e poi c'era la rete di protezione del sistema pubblico di welfare, che oggi naturalmente è in crisi di sostenibilità finanziaria. E quel grande motore che era l'ascesa, la mobilità sociale, aveva fatto sì che con il miracolo economico, nel giro di un paio di decenni, i figli delle famiglie contadine, i figli delle famiglie operaie siano ritrovati insieme ai figli della borghesia a costituire quel grande ceto medio che è stata la forza, il motore sociale ed economico del paese per l'ultimo mezzo secolo. C'era, cioè, quello che era avvenuto, era una formidabile parabola di crescita economica che si coniugava con un'altrettanto formidabile parabola di inclusione sociale, una stratificazione al rialzo del tenore di vita, dei livelli di istruzione, dei livelli di consumi, e quindi era la grande forza del ceto medio. Oggi non è più così, e non era mai accaduto prima nella storia del paese. Entriamo in un contesto nuovo, incognito. La grave cesura della crisi ha rotto questo patto sociale. In realtà i meccanismi con cui era avvenuto lo sviluppo in Italia erano due. Uno potentissimo era questo, quello della mobilità sociale. L'altro era quello del conflitto sociale. Si innescava il conflitto sociale per chiedere il cambiamento. Lo abbiamo avuto anche in Italia, il conflitto sociale, il 68, la contestazione, il movimento del 77, in fondo anche gli anni del terrorismo. Oggi non c'è né mobilità sociale né conflitto sociale. E allora, se vengono meno questi due grandi meccanismi del progresso sociale, quello che rimane è che cresce il rancore. Ecco, la società, la caratteristica dominante, la cifra interpretativa più efficace per descrivere la società italiana attuale è quella di una società del rancore. Che cos'è il rancore? Se ci pensate bene, il rancore è la sensazione di aver subito un torto, oppure di non essersi visti riconosciuto un merito. In ogni caso di aver dato di più di quanto si ottiene indietro. Lo vediamo in tanti episodi della nostra vita quotidiana, in tanti episodi della cronaca, l'esplodere del rancore. Addirittura il risentimento, l'invettivo ormai caratterizza il nostro linguaggio, pensate al linguaggio del web o dei social network. Siamo quindi una società del rancore, con quel patto sociale tradito, bloccata in questo sentimento che non genera. Ci sono delle belle pagine di un sociologo antropologo francese, René Girard, degli anni 60, in cui riflette sul risentimento e lo inquadra come l'esito negativo della dialettica tra desiderio e tradimento, e in fondo il lutto per quel che non è avvenuto, il lutto per quel che non è stato. Ecco, noi siamo imbrigliati da una parte in questo frutto avvelenato della crisi che è il risentimento, che è il rancore, e dall'altra in una trappola della nostalgia che continuamente ci fa portare la testa all'indietro. E qui sì, bisogna aprire un altro capitolo, in particolare quello sui giovani, perché i giovani tradizionalmente erano stati i primi attori di entrambi questi meccanismi, cioè quello della mobilità sociale e quello del conflitto sociale. Oggi invece non è assolutamente così. Innanzitutto voglio dire perché, molto prosaicamente, perché in Italia i giovani sono pochi. Prendiamo i millennials con diritto al voto, millennials, questa parola che è diventata un feticcio quasi, i mezzi di comunicazione ne parlano in continuazione. I giovani di 18-34 anni con diritto al voto. Beh, in Italia sono meno di 11 milioni su un bacino elettorale che è fatto di 50 milioni di elettori. Non solo, negli ultimi 15 anni sono diminuiti del 17%, 2,3 milioni in meno. È evidente che rappresentano un bacino elettorale di potenziale consenso poco appetibile per l'offerta politica. La loro scarsità numerica si traduce in una scarsa capacità di fare rappresentanza dei propri interessi e una scarsa capacità di incidere politicamente. Molto più conveniente per la politica parlare di pensioni, per chi già è in pensione o per chi sta per andare in pensione, piuttosto che ragionare di politiche lungimiranti rivolte alle giovani generazioni. Abbiamo parlato, sentiamo sempre parlare dei giovani italiani come di una generazione perduta, addirittura Mario Draghi, il presidente della BCE, ha fatto suonare il campanello d'allarme sul rischio di perdere un'intera generazione, questa lost generation all'italiana, questa espressione della lost generation, noi la conosciamo, era l'espressione di Hemingway, per la verità di Gertrude Stein, che nel suo salotto parigino ha raccolto artisti come Picasso o scrittori espatriati americani come Hemingway o Francis Scott Fitzgerald. Ma la Stein si riferiva ad una tragica condizione esistenziale dei giovani che uscivano a pezzi dalla guerra, mentre i giovani italiani combattono una guerra del tutto diversa sul lavoro, le opportunità occupazionali e sulle risorse scarse del welfare. E qui torniamo però al discorso che dicevo prima, perché per la verità i giovani italiani sono una generazione perduta innanzitutto nelle statistiche demografiche. Quella è la curva delle nascite dal 1861 ad oggi. 1861, l'anno dell'Unità d'Italia. La capitale era Torino. Nell'ultimo anno sono nati in Italia poco più di 450.000 bambini. Il minimo rispetto all'anno da cui possediamo statistiche demografiche, cioè il 1861. Non era mai avvenuto che nascessero così pochi figli in Italia. Sono 3 anni che siamo sotto la soglia anche psicologica dei 500.000 bambini nati. Cioè non era successo neanche durante la prima o la seconda guerra mondiale, quando gli uomini stavano al fronte, sulle città cadevano le bombe. Voglio darvi dei numeri precisi. Nel 1918 erano nati 676.000 figli, nel 1945 821.000. Siamo nell'ultimo anno precipitati a meno della metà rispetto al picco storico recente del 1964, quando ne erano nati 1.035.000. Cioè, cosa voglio dire? Che è una curva ineluttabile di inverno demografico, di continua caduta del tasso di natalità, ed è abbastanza paradossale perché questo è avvenuto nonostante nel tempo sia aumentata la popolazione, quindi il numero di persone che potenzialmente potevano mettere al mondo dei figli, nonostante i successi della medicina, per cui oggi le morti al parto sono un evento raro, la medicina riproduttiva consente di fare miracoli, nonostante il contributo della popolazione straniera residente nel nostro paese, il tasso di fecondità, cioè il numero di figli per donna delle donne straniere è superiore a quello delle italiane, per quanto anche quello si stia riducendo nel tempo, ma non male che anche le donne straniere assimilano gli stili di vita italiani. E in Italia questo problema, che guardate è veramente una miccia accesa di una bomba che sta per esplodere, questo problema si accosta sempre con un certo fatalismo. Cioè si dice, ma in fondo la denatalità è un fenomeno strutturale tipico dell'Occidente, oggi va così, ma non è affatto vero. Voi considerate che in Italia i giovani under 30, le persone con meno di 30 anni, sono il 29% della popolazione. In Francia superano il 35%, nel Regno Unito arrivano al 37%. E in Germania, che è un paese che come noi invece è stato afflitto da un forte decremento delle nascite, beh lì però sono state messe in campo delle efficacissime misure per attrarre giovane capitale straniero nel proprio paese. E quindi assistiamo veramente a questa debolezza innanzitutto numerica dei giovani italiani, per cui vengono tenuti ai margini della società e vengono tenuti alla porta dal mercato del lavoro, con tassi di disoccupazione giovanile altissimi o con tassi di sottoinquadramento altrettanto alti che non trovano eguali in Europa. E anche questo è un bel paradosso, perché noi non abbiamo mai avuto una generazione di giovani così qualificata come quella di oggi. Altro che bamboccioni, altro che ciusi, come qualcuno ha detto. Noi non abbiamo mai avuto una generazione di giovani così istruita come quella di oggi, cioè con un'incidenza dei laureati su giovani come quella attuale. Mai nessuna generazione di giovani prima di loro era stata così istruita. Mai abbiamo avuto una generazione di giovani così aperti alla globalità. Pensate banalmente alla conoscenza delle lingue straniere, l'inglese. Mai nessuna generazione di giovani prima di quella attuale conosceva così bene l'inglese. E mai abbiamo avuto una generazione di giovani con delle competenze in maniera pressoché esclusiva, pensiamo alle competenze digitali dei giovani rispetto ai quasi analfabeti digitali più vecchi di loro. Eppure il cavallo non beve, vengono comunque tenuti ai margini. E qui torniamo al punto di partenza, cioè alla generazione perduta innanzitutto nelle statistiche demografiche. I giovani, tra l'altro, se consideriamo il confronto con il passato, è veramente il confronto con il passato è impietoso. Pensiamo all'Italia degli anni 50, quella che preparava il miracolo economico. Anno 1951, i giovani con meno di 35 anni in Italia erano il 57%. Oggi sono il 34%. Anche qui vi voglio dare dei dati precisi. Nel 1951 i grandi vecchi over 80 anni erano 622.000, oggi sono poco meno di 4 milioni. Allora le persone con più di 90 anni erano solo 28.000, oggi sono 666.000. E gli oldest old, i centenari, i più vecchi di tutti, beh, nel 1951 erano veramente una rarità, se ne contavano in tutto nel paese 165. Oggi sono diventati un esercito di quasi 20.000 persone. Vedete come è aumentato? Questo è l'invecchiamento demografico, un fatto di per sé positivo. Oggi abbiamo una speranza di vita che si è allungata mediamente fino a 80 anni per gli uomini, 85 per le donne, ma il problema è il fatto che a questo invecchiamento demografico si coniuga quella parabola di fortissima denatalità. Ed è anche questo il motivo per cui la generazione dei giovani è quella che è uscita più malconcia dalla crisi, il motivo per cui se confrontiamo le condizioni reddituali dei giovani con meno di 35 anni di oggi con i loro coetanei dei primi anni 90, oggi i redditi dei giovani italiani sono del 26% inferiori ai giovani dei primi anni 90. E questo è un quadro che veramente deve far riflettere, che vedremo poi anche come incide sull'immaginario collettivo. Ma c'è un altro capitolo pure che bisogna affrontare. I giovani, io dico, sono nativi populisti, in qualche modo sono nati e cresciuti dopo la fine delle ideologie, delle grandi ideologie novecentesche. E i giovani, come tutti noi, hanno però assistito negli ultimi 10 anni al naufragio delle 3 grandi narrazioni post-ideologiche che sono state egemoni negli ultimi anni. La prima narrazione, la prima potente narrazione, era il sogno per cui avremmo trovato una patria in una Europa unita senza più confini. Poi abbiamo invece conosciuto l'Europa matrigna dell'austerity, abbiamo constatato la fragilità, l'inadeguatezza della governance delle istituzioni europee rispetto alle 2 grandi sfide epocali, la recessione e gli esodi migratori. Addirittura con il leave inglese, la Brexit, abbiamo visto una retromarcia clamorosa rispetto ancora una volta ad un processo, quello della progressiva unificazione politica ed economica del continente, che pensavamo essere irreversibile. Questo è il primo grande sogno, la prima grande narrazione post-ideologica che è andata in pezzi. La seconda grande narrazione è quella per cui la globalizzazione sarebbe stata una grande tavola imbandita per tutti, in cui tutti avrebbero potuto godere di benefici e di vantaggi. Poi invece abbiamo scoperto che c'è chi è rimasto indietro. E non penso soltanto ai forgotten men di Trump. Penso anche a chi in Europa, alle diverse latitudini europee, si trincera oggi dietro barriere, muri, fili spinati. In un'Europa in cui si è dischiuso il vaso di Pandora del populismo e del sovranismo, altra seconda potente narrazione post-ideologica naufragata. E poi la terza grande narrazione, quella per cui Internet e la rivoluzione digitale avrebbero dispensato ai 4 angoli del pianeta conoscenze e democrazie. E invece oggi ci districhiamo con difficoltà tra fake news, post-truth, censura e propaganda su internet, violazione della privacy. Cioè sono venute meno le 3 grandi narrazioni che costituivano lo spazio anche simbolico entro il quale avevamo provato a costruire la nostra identità e a radicare il nostro benessere. Il fatto di il naufragio di queste 3 grandi narrazioni ci pone un enorme problema di spaesamento. Primo tema, lo ricordavo all'inizio, abbiamo perso la cultura del rischio, è svaporata quella figura dello Stato garante di ultima istanza delle avventure individuali. Secondo tema, lo ricordavo prima, la rottura del paradigma del patto sociale dello sviluppo italiano per mezzo secolo, cioè la promessa per cui i giovani avrebbero goduto di condizioni migliori di quelle dei padri. Terzo grande tema, il naufragio delle grandi narrazioni post-ideologiche. È evidente lo spaesamento in cui ci troviamo. È evidente che l'andare in pezzi di queste 3 grandi narrazioni oggi dà spazio a quella che io definisco una nuova antropologia dell'insicurezza, che è quella in cui tutti quanti noi oggi siamo immersi, e questo costituisce anche il frame prepolitico entro il quale noi oggi ci muoviamo. Una nuova antropologia dell'insicurezza che ci porta a percepire tutto come una minaccia. Sembra che siamo in uno stato permanente di minacce incombente. L'Europa è una minaccia, oggi percepiamo un'Europa nemica, gli sbarchi sulle nostre coste del Mediterraneo sono una minaccia, la robotica, l'automazione, l'intelligenza artificiale sono una minaccia, viviamo questo stato di minaccia incombente. E molto concretamente, guardate, questa nuova antropologia dell'insicurezza ha dato luogo, negli ultimi 10 anni, a 3 cicli della paura, che è diventato, la paura e l'insicurezza sono diventate delle passioni tristi di questi anni, ma molto presenti e molto significative. Il primo ciclo della paura naturalmente è stato quello legato alla crisi economica, tutti i timori, tutte le attenzioni erano catalizzate dai timori per l'andamento dell'economia, la perdita dei posti di lavoro, l'occupazione, i prezzi, l'inflazione. Poi quando abbiamo cominciato a intravedere la luce in fondo al tunnel, uscivamo dalla recessione, ci siamo resi conto che nel frattempo sotto traccia era montata un'altra ondata di paura, la paura per l'incolumità personale, il tema della sicurezza rispetto alla criminalità, furti, no? Il senso di una privatizzazione del rischio anche da questo punto di vista. Sapete, nell'ultimo anno i reati in Italia sono diminuiti del 10%, ma nello stesso anno sono aumentate del 14%, le licenze per il porto d'armi. Oggi il 39% degli italiani è favorevole alla revisione della legittima difesa, della legge sulla legittima difesa, con l'introduzione di criteri meno rigidi per il possesso e l'uso di armi da fuoco. E questa quota nel 2015 era pari soltanto al 25%. E oggi c'è il terzo ciclo della paura, che io direi per definizione è la paura dell'altro. Una paura innescata probabilmente dagli attentati, dal terrorismo jihadista che ha risparmiato l'Italia, ma ha colpito al cuore l'Europa, ma che oggi ci pervade tutti. Ed è appunto per antonomasia la paura dell'altro e quindi per definizione la paura degli stranieri. Questo, guardate, ha molto a che fare anche con la società del rancore, perché la società del rancore nasce anche in virtù del fatto che a fronte della ripresa economica noi non abbiamo percepito una ridistribuzione del dividendo sociale della ripresa economica. E addirittura oggi aleggia un nuovo spettro, un nuovo fantasma, cioè non soltanto si sono bloccati i meccanismi di ascesa sociale, ma oggi si ha paura di un declassamento, di un possibile arretramento nella scala sociale. E allora rispetto agli immigrati vince la paura dei penultimi rispetto agli ultimi. Ecco, questi tre grandi cicli della paura determinano quella antropologia dell'insicurezza in cui oggi tutti siamo immersi. E guardate, da questo punto di vista, lo voglio dire molto chiaramente, l'errore fatale che spesso viene commesso, un errore da anime belle, è quello di liquidare la paura come fosse un fatto puramente irrazionale, qualcosa che si agita nella pancia degli italiani, ma che poi non ha ragion d'essere. Io dico che è un errore fatale, perché invece la paura è un'emozione legittima e potente che va presa sul serio, perché poi innesca dei comportamenti e delle opinioni molto concrete. Ho fatto l'esempio dell'aumento delle licenze per il porto d'armi pur a fronte di una diminuzione dei reati, perché la paura è l'inconscio collettivo che ci parla e ci dice quello che agita il corpo sociale. Perché qui la tendenza è certo naturalmente quella, no, di portare l'evidenza razionale dei numeri per combattere la paura. E allora basterebbe dire, per esempio, che l'incidenza degli stranieri sul totale della popolazione italiana, se confrontata con altri paesi europei, veramente escluderebbe di parlare di emergenza. Oppure si potrebbero citare appunto il caso della diminuzione dei reati, ma gli argomenti della ragione non sono sufficienti di fronte alla paura, perché questa è una paura molto più profonda. È la paura di un'apocalisse culturale prossima a ventura. È la paura della perdita dell'identità. Cioè che un bel giorno noi italiani ci alzeremo e guardandoci allo specchio non ci riconosceremo più come tali. Questo è quello che ci dice l'inconscio collettivo. Eppure non voglio rinunciare a ricordare che, sapete qual è il più grande hotspot, questa parola che ormai è penetrata nel dibattito pubblico, il più grande hotspot delle migrazioni moderne? È un isolotto che si trova nella baia di New York, a un miglio dalla punta di Manhattan, dove in un quarto di secolo, nel Novecento, sbarcarono 12 milioni di migranti che provenivano dall'Europa. Negli anni 30 New York era diventata la seconda città italiana dopo Roma. È evidente come lì, dopo poi un complesso processo di melting pot, oggi fa di New York ancora oggi la capitale economica e culturale del pianeta, la città più sexy del mondo. Potrei anche ricordare come il modello di integrazione degli stranieri in Italia ci differenzia molto da quello che avviene altrove in Europa. Pensiamo ad esempio alle banlieue parigine o alle inner cities londinesi. Lì c'è un modello di concentrazione etnica a cui corrisponde un modello di radicalizzazione identitaria. Pensiamo alle banlieue parigine. Lì ci sono i figli, le seconde, le terze generazioni di quelle persone che erano partite dal Maghreb, attratte dal benessere, dalle prospettive di benessere, dall'industrializzazione francese, ma quelle seconde e terze generazioni, oggi, nelle banlieue, sperimentano il tradimento di quella promessa. E lì allora il rancore diventa vendetta. L'islamismo radicale diventa l'agente federatore per tradurre il rancore in vendetta. Ma perché nelle banlieue c'è alto tasso di disoccupazione, basso tasso di istruzione, forte disagio sociale, concentrazione etica, radicalizzazione identitaria. In Italia il modello è del tutto diverso. Voi pensate che tra il 2007 e il 2017, quindi negli anni della crisi, le imprese guidate da stranieri in Italia sono aumentate del 57%. Ti vengono in mente i negozi di frutta e verdura nelle nostre città, i takeaway, le piccole imprese di costruzioni guidate da stranieri. Cioè gli stranieri in Italia sono all'inseguimento di quella traiettoria di benessere verso una condizione di ceto medio che aveva caratterizzato i decenni passati degli italiani. Eppure tutte queste considerazioni non sono sufficienti a depotenziare quell'emozione così forte, che è la paura, come dicevo prima, di un'apocalisse culturale. E questo è un pezzo fondamentale di quell'antropologia della insicurezza in cui oggi viviamo. Andando avanti, c'è un altro, e ci avviciniamo al tema centrale di oggi, quello di come sta cambiando l'immaginario collettivo, c'è un altro tema importante, che è un altro cambiamento radicale che è avvenuto in questi 10 anni. Il processo della disintermediazione digitale. Qui si apre un nuovo capitolo. Anche qui ve lo do innanzitutto con un numero. Rispetto al 2007, i consumi delle famiglie italiane non sono ancora tornati ai livelli pre-crisi, ancora meno 4,1%. Eppure in quest'ultimo decennio, in questo stesso arco di tempo, la spesa degli italiani per acquistare smartphone, dispositivi digitali e connessioni mobili è aumentata del 190%. La spesa per l'acquisto di computer è aumentata del 47%. Per inciso, la spesa per l'acquisto di libri e giornali è crollata del 37%. Cioè, cos'è avvenuto? Che gli italiani hanno praticamente risparmiato su tutto, hanno stretto i cordoni della borsa, ma non hanno lesinato sulle tecnologie digitali, che hanno invece superato quel setaccio, quel forte processo selettivo dei consumi che era stato messo in atto e hanno avuto una connotazione fortemente anticiclica. Perché? Perché sono gli strumenti della disintermediazione digitale, perché incrementano il potere individuale di disintermediazione, il nostro arbitraggio personale, permettono cioè di bypassare i tradizionali mediatori. Questo, guardate, vale sia per quanto riguarda l'accesso alle fonti di informazioni, ciascuno di noi può costruirsi il proprio palinsesto informativo, vale per quanto riguarda la fruizione dei contenuti di intrattenimento, ma ormai vale per una pluralità di bisogni che vengono soddisfatti in questa maniera enorme. Pensiamo all'e-commerce, l'home banking, i rapporti online con la pubblica amministrazione, la condivisione di beni e servizi, banalmente. Posso ricordare come se voglio comprare un paio di scarpe, oggi non mi reco più al negozio di calzature, se voglio prenotare un volo non sono costretto ad andare all'agenzia di viaggio, che infatti stanno scomparendo dalle nostre città. E questi sono i dispositivi internet, i dispositivi digitali, le connessioni mobili, gli smartphone, sono i dispositivi di elezione del soggettivismo, del trionfo del soggettivismo nell'epoca contemporanea. Perché questo nuovo capitolo che voglio affrontare ci dice che in questo decennio, mentre imperversava la crisi, è avvenuta anche una vera e propria rivoluzione copernicana che ha posto al centro del sistema mediatico il soggetto, l'individuo, che non è più un soggetto passivo nel sistema mediatico, non soltanto perché individualmente si può costruire i propri palinsesti, e quindi è avvenuta la desincronizzazione dei palinsesti collettivi, che ha molto a che vedere con la costruzione dell'immaginario collettivo, ma anche perché il soggetto è diventato egli stesso produttore di contenuti. Siamo entrati in quella che io definisco l'era biomediatica, in cui la trascrizione virtuale, la condivisione telematica delle proprie biografie personali è diventato un elemento centrale. Quindi moltiplicazione e personalizzazione dell'impiego dei media, ingresso nell'era biomediatica, broadcast yourself, dice il payoff di YouTube, e quindi l'avvio della nuova economia della disintermediazione digitale, che sposta la creazione di valore da filiere produttive e occupazionali tradizionali in nuovi ambiti. Ecco, questo è un aspetto, come vedete, assolutamente rivoluzionario, perché è stata rotta quella gerarchia tradizionale che riconosceva esclusivamente ai media mainstream professionali e autorevoli, riconosceva solo a loro il ruolo di fonti di informazioni. Oggi invece facciamo autoassemblaggio delle fonti e delle notizie. E naturalmente gli interpreti principali di questa rivoluzione, della disintermediazione digitale, sono i giovani, le cui quote di utenza dei diversi dispositivi digitali rispetto agli anziani, appunto, li superano di decine di punti. Ma, e mi avvio al tema della discussione di oggi, come tutti questi fenomeni hanno poi contribuito a ridefinire l'immaginario collettivo? Ho detto la perdita della cultura del rischio, la rottura del patto sociale incardinato sui meccanismi dell'ascesa sociale, il naufragio delle tre grandi narrazioni post-ideologiche egemoni dominanti negli ultimi anni, il grande processo della disintermediazione digitale. Come tutti questi grandi cambiamenti che ci hanno reso diversi rispetto al passato impattano oggi sul nostro immaginario collettivo. Ah, innanzitutto, che cos'è l'immaginario collettivo? Dicevo all'inizio, sembra qualcosa di così astratto, sfuggente, vago, e invece ha un impatto del tutto concreto sui nostri comportamenti e sui nostri stili di vita. L'immaginario collettivo è l'insieme di valori, simboli, miti, che sono in grado tanto di plasmare le aspirazioni individuali, i percorsi esistenziali di ciascuno di noi, quanto per sommatoria di definire un'agenda sociale condivisa, l'agenda sociale di una comunità o di una nazione. Ed è importante l'immaginario collettivo perché l'immaginario collettivo domanda di essere realizzato. È l'immaginario collettivo che veicola i bisogni, che mette in circolazione i sogni e i desideri, che accende le fantasie. Ecco l'importanza dell'immaginario collettivo. Ecco perché è importante una riflessione per capire come si è ridefinito, dopo questi grandi cambiamenti, il nostro immaginario collettivo. E allora, da questo punto di vista, ancora una volta torno con un facile confronto con il passato. Pensate a quei decenni dell'Italia che cresceva, l'Italia della ricostruzione post-bellica, l'Italia del boom, l'Italia del miracolo economico. Lì avevamo poi ancora l'Italia, fino all'Italia degli anni Ottanta, quella dell'edonismo dei consumi. Lì avevamo due grandi mezzi di comunicazione di massa, il cinema prima e la televisione dopo, fino anche alla televisione commerciale, che in maniera piuttosto compatta e omogenea veicolavano, contribuivano a veicolare un immaginario collettivo che era molto compatto, molto largamente condiviso e partecipato dai diversi gruppi sociali, dal ceto medio. E quindi quelle immagini, la forza di quelle immagini poi rappresentava di fatto un motore di crescita economica, ma anche di formazione identitaria della nazione. Oggi la tecnologia di comunicazione egemone, prevalente, è internet, secondo quei meccanismi di forte individualizzazione che vi ho detto, che ho detto prima, e quindi è altrettanto evidente come questo abbia innanzitutto comportato una forte frammentazione dell'immaginario collettivo. Intanto, a proposito di forza evocativa delle immagini, diciamo che il nuovo millennio si è aperto con queste immagini. Sono le immagini dell'11 settembre, quando abbiamo visto gli aerei fendere quelle torri di acciaio e di vetro, quando abbiamo visto crollare le torri in diretta televisiva, quando abbiamo visto dei corpi cadere come manichini inanimati lungo il profilo incandescente delle torri. È così che si inaugura il nuovo millennio. Prima ancora, nel marzo del 2001, la furia iconoclasta dei talebani si era scagliata contro quelle enormi statue di Buddha scolpite nella roccia nella valle di Bamiyan in Afghanistan. Il nuovo millennio inizia con un vuoto che poi è stato riprodotto e trasmesso innumerevoli volte tramite internet e ormai oggi è parte costitutiva del nostro patrimonio iconografico. Poi altre immagini che abbiamo visto. Abbiamo visto gli impiegati della Lehman Brothers sfilare silenziosamente nelle vie di Manhattan, licenziati naturalmente dopo aver sgombrato le loro scrivanie. È l'inizio della grande crisi e anche queste sono immagini che ormai hanno impregnato il nostro immaginario collettivo. Ma se vogliamo andare ancora più avanti, noi abbiamo al Censis provato a ricostruire una prima mappa del nuovo immaginario collettivo degli italiani, da cui emerge innanzitutto la fase di transizione che stiamo attraversando, per cui ha delle immagini ad alta valenza simbolica, care alle generazioni dei padri, oggi si mischiano le icone della contemporaneità fatte proprie soprattutto dai figli. Il posto fisso, la casa di proprietà, l'automobile nuova come miraggio, traguardo, obiettivo dei nostri genitori. Beh, oggi, soprattutto nel caso dei giovani, scivolano in basso nella graduatoria dei miti di riferimento. Oggi ai primi posti abbiamo lo smartphone, oggetto di culto ad alta valenza simbolica oltre che funzionale. Gli smartphone, quindi, i social network, gli strumenti attraverso i quali individualmente filtriamo il mondo esterno e attraverso i quali facciamo esibizione di sé. Il selfie. Il selfie è il simbolo, no? Di questa introflessione, di questo narcisismo, di questa autoreferenzialità individualistica. Il primato del corpo, l'involucro dell'io, per cui l'importanza dei tatuaggi, fitness, wellness, chirurgia estetica, possiamo modificare, manipolare e modificare il nostro corpo a nostro piacimento se non corrisponde ai nostri desideri. E a me personalmente colpisce in particolare il fatto che, se guardate bene questo grafico, soprattutto per i giovani, vengono agli ultimi posti non soltanto l'automobile nuova, che ricordo negli anni, nei decenni passati, era veramente il miraggio, no? Dei nostri padri, ma il conseguimento di un buon titolo di studio, la laurea, il famoso pezzo di carta, che era il biglietto da visita per scalare i piani alti della società. Oggi è relegato in fondo. Allora vedete come un immaginario così, un immaginario collettivo così corroso, così frammentato, ha perso la forza propulsiva che aveva avuto invece nei decenni precedenti. E questo è un altro aspetto che va aggiunto in quel contesto prepolitico che dicevo, caratterizzato oggi dalla da un'antropologia dell'insicurezza, da una sensazione di incombente minaccia. Aggiungiamoci anche quindi un immaginario collettivo così frammentato e con una proiezione così fortemente individualistica. E allora mi avvio alla conclusione dicendo che se c'è un vero pericolo da cui dobbiamo guardarci oggi, dico io, è quello di, alla luce anche di tutto quello che ho provato a raccontarvi un po' in maniera disordinata, il vero rischio, il vero pericolo da cui guardarsi oggi è quello di cadere in uno stato di deflazione delle aspettative. Uso questa espressione in maniera quasi provocatoria. Cos'è la deflazione? È un parametro macroeconomico che durante gli anni della crisi abbiamo imparato ossessivamente a tenere sotto controllo, perché naturalmente è la misura più emblematica dell'inceppamento dell'economia. Ma il problema vero da cui guardarci oggi è che la deflazione diventi una categoria dello spirito, cioè che entriamo veramente in una crisi immateriale, non in una crisi economica. Che la deflazione che diventi appunto una categoria dello spirito, la deflazione delle aspettative. E allora dico che le passioni tristi di questi anni, che hanno coinciso anche con una frammentazione dell'immaginario collettivo, ci dicono che oggi serve un pensiero forte per tempi di crisi. E allora mi avvio veramente alla conclusione, è per questo che ho voluto rileggere un filosofo oggi misconosciuto, che si chiama Ernst Bloch, filosofo tedesco, autore di una monumentale opera di 1600 pagine, che quindi da consigliare veramente a lettori forti, che si intitola Principio Speranza. Bloch è un filosofo tedesco eretico due volte, dico io, intanto perché fu esule negli Stati Uniti, in America, per sfuggire alla persecuzione nazista, era un ebreo tedesco, e poi quando fece ritorno in patria, nella Repubblica Democratica Tedesca, la Germania dell'Est, cominciò poi ad essere braccato dalla Stasi, fu accusato naturalmente di revisionismo rispetto all'ideologia marxista, ortodossa, dogmatica del partito comunista stalinista, e quindi riparò nella Germania liberale dell'Ovest e inizia a scrivere quest'opera nel 1938, poi verrà data alle stampe per la prima volta nel 1959, Principio Speranza, in cui questo filosofo ricostruisce una vera fenomenologia della speranza nella vita quotidiana. Parla di sogni diurni, di sogni a occhi aperti, descrive quello che lui chiama il vasto mondo sotterraneo dei desideri. Fa riferimento a un tuffarsi operosamente nel divenire, cioè il tema della speranza e della fiducia non sono fatti che hanno a che fare esclusivamente con una dimensione psicologica. Cioè per Bloch il desiderio e la speranza sono il fondamento ontologico dell'esistenza. Cioè lui contrapponeva a quella che chiamava la corrente fredda del marxismo, tutta economicismo, una corrente calda, fatta di umanismo, di utopia concreta. E ci sono, poi scrive Bloch con un linguaggio veramente, con un stile di scrittura veramente suggestivo ed evocativo, e quindi lui fa riferimento al passaggio, e io dico recuperando una cultura del rischio, al passaggio dalla fiducia all'assunzione del rischio, compiendo quelle che lui chiama le piene avventure in un mondo aperto e ancora incompiuto. Finisco leggendovi una pagina molto breve di Bloch, che veramente fa al caso nostro. Scrive Bloch: mi desto. Fin dal primo mattino siamo alla ricerca, siamo pieni di brame, gridiamo, non abbiamo quel che vogliamo. Molti si sentono soltanto confusi, il terreno vacilla e non sanno perché e per che cosa, una condizione d'angoscia la loro che diviene paura se assume contorni più precisi. Ora, messi da parte gli artefici della paura, è tempo per un sentimento più degno L'importante è imparare a sperare. La passione dello sperare si espande, allarga gli uomini invece di restringerli. Il lavoro di questa passione vuole uomini che si gettino attivamente nel nuovo che si va formando. Non tollera una vita da cani che si senta solo passivamente gettata in un'esistenza non capita nei suoi intenti o addirittura riconosciuta per miserabile. Il lavoro contro la paura della vita e le macchinazioni del terrore è il lavoro contro coloro che impauriscono e terrorizzano, in gran parte additabilissimi. La vita di tutti gli uomini è attraversata da sogni a occhi aperti, una parte dei quali è solo fuga insipida, anche snervante, anche bottino per imbroglioni, ma un'altra parte stimola, non permette che ci si accontenti del cattivo presente, non permette che si faccia i rinunciatari. Quest'altra parte ha nel suo nocciolo la speranza ed è insegnabile. Magari allora i sogni ad occhi aperti diventassero davvero più completi, cioè più chiari, meno arbitrari, più noti, più capiti e più in relazione con l'andamento delle cose, affinché inizi l'alba. Ecco, concludo con questo augurio che rivolgo innanzitutto a me stesso e quindi anche a tutti voi. Per riprendere Bloch, non accontentatevi del cattivo presente. Continuate a sognare a occhi aperti. E io aggiungo, scansate il frutto avvelenato del rancore e guardatevi dalla trappola della nostalgia. Grazie.